Perfetto, così non dimentico come altre volte. Bene, avete tutti la Bibbia davanti a voi? Spero nell'edizione 2008. Bene, bene, nell'edizione 2008 in poi. Chi ce l'ha prima sa cosa prima o dopo dovrà fare. Ecco, intanto, tanto per perdere ancora qualche secondo e fare un po' di pubblicità a un testo che, sul Cantico, che è bello, ve lo consiglio, e questo è il Cantico dei Cantici, vedete, e con una traduzione, con il testo ebraico e una traduzione più letterale a fianco. E il commento è di Luca Mazzinghi, Don Luca Mazzinghi, è un biblista molto in gamba, un diocesano della diocesi di Firenze, e che è uno dei biblisti italiani, diciamo, ormai non più tanto giovane, ma di mezza età, ma è uno di quelli più in gamba, per cui così ve lo consiglio, se volete acquistarlo, appunto, ne vale la pena. E mentre un altro testo che non vi consiglio di acquistare perché è un po' più caro, eccetera, è questo che anch'io sto seguendo, dove mi preparo, il Cantico dei Cantici con introduzione e commento di Gianni Barbiero, che stranamente è un salesiano, quindi un salesiano biblista, e ce ne sono anche, quindi è una persona in gamba, e allora ve lo consiglio. Bene, allora io direi che potremmo anche cominciare. Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora, la volta scorsa, ricordate, stavamo leggendo il capitolo 4, non eravamo riusciti a completarlo ed eravamo in una parte di canti dell'amato che canta l'amata e dell'amata che canta l'amato. Eravamo arrivati al, ricordate, con tutta la descrizione, no, del molto bella, molto poetica, del corpo di lei da parte dell'amato, ed eravamo arrivati al versetto 12, non l'avevamo letto, eravamo arrivati a commentare il versetto 11, e dove appunto nel versetto 11 si riprendeva ancora, si cantavano le labbra, le tue labbra stillano nettare, o sposa, c'è miele e latte sotto la tua lingua, e il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano. E ecco, quindi questo, intanto questa corporeità, no? Il nostro essere terra, il nostro essere, questo lo sto sottolineando, lo sto di nuovo sottolineando, no? Cioè il rischio di una spiritualità disincarnata che in qualche modo ci portiamo dietro come eredità, da cui, grazie a Dio, dei passi abbiamo fatto avanti, ci siamo stati, però certamente quello di aver visto per tanto tempo e di aver indicato anche al popolo di Dio di guardare più al cielo, tanto su questa terra siamo di passaggio, no? Padre Spirlich scherzava dicendo che, dato che anche noi nel Salve Regina parliamo in questa valle di lacrime, no, nonostante continuiamo a chiamare questa valle, questa terra valle di lacrime, nessuno di noi la vuole lasciare così facilmente. Ecco, e allora non solo appunto un luogo di transito, no, per il vero regno, per la vera, ma qui il luogo della salvezza, no? È questa terra che Dio ama, che Dio proprio perché l'ama l'ha creata. E allora la corporeità legata anche simbolicamente, no, questo fatto del miele, il latte, ricordate nell'Esodo, nel Deuteronomio, molte volte il Signore parla a Mosè per parlare al popolo dicendo: vi porterò nella terra dove scorre latte e miele, e quindi anche quindi l'idea, la donna, l'amore, la terra promessa. E allora il versetto 12: giardino chiuso tu sei, sorella mia sposa, fontana chiusa, sorgente sigillata. I tuoi germogli sono un paradiso di melagrane, con i frutti più squisiti, alberi di cipro e di connardi, nardo e zafferano, cannella e cinnamomo, con ogni specie d'alberi di incenso, mirra e aloe, con tutti i migliori aromi, fontana che irrora i giardini, pozzo d'acque vive, e ruscelli sgorganti dal Libano. E allora, ecco, notate come fra l'altro questo versetto, questi versetti dal 12 al 16, questo canto dell'amato, appunto è fatto anche in una, anche letterariamente, con una struttura che con una cornice iniziale, con dei termini che ritornano all'inizio e alla fine. Notate: giardino, giardino chiuso, fontana chiusa, versetto 15, fontana che irrora i giardini, giardino, giardini, fontana, fontana. Quindi, e all'interno queste 12 piante, e non a caso 12, no? Come che sappiamo nella tradizione ebraica è il simbolo dei 12 dei 12 figli di Giacobbe e delle 12 tribù di Israele. Quindi è un giardino dove il popolo può vivere, dove il popolo trova la vita. E questa cosa del giardino chiuso, ecco, che fra l'altro anche il termine paradiso, pardes, che è un termine che viene dall'iranico, ha a che fare proprio con porzione di terreno delimitata, c'è proprio l'idea di una porzione di terreno che ha un cancello, una siepe, meglio ancora, no? Che la delimita. Beh, qui magari noi del sud siamo un po' più fortunati anche rispetto al nord, cioè nel senso che noi essendo più mediterranei, un po' arabi, nel nostro sud abbiamo ancora questi giardini chiusi. Cioè nell'Oriente, dice appunto un commentatore, dice: una delle cose più belle e uno dei piaceri più raffinati conosciuti dal mondo orientale era un pezzo di terreno recintato con cura, abbondantemente irrigato, densamente popolato di piante profumate, cespugli in fiore e alberi pieni di frutti squisiti. Un giardino, un paradiso. Ecco, allora, ecco, la donna, fra l'altro notate nella traduzione che vi ho dato, tu sei, e tra parentesi, perché in ebraico non c'è il verbo, c'è giardino chiuso, sorella mia sposa. Quindi si presuppone, e fra l'altro ecco, un'ipotesi è tu sei, dato che l'amato sta cantando l'amata, si rivolge direttamente a lei, no? E allora questa idea di l'incontro, la relazione con l'amata, che diventa proprio questa, l'immagine del luogo più bello della casa. Fra l'altro stiamo arrivando in estate, almeno da noi al sud non è arrivato il caldo torrido, non so come siete messi voi a Milano oppure in Piemonte, perché anche voi ce n'avete. E allora, appunto, questo immaginare, no? Questo spazio pieno di alberi, di piante, profumato, verde, con dell'acqua, che fa rivivere. Con alcuni di voi siamo stati interessanti all'oasi di Engedi. E siamo stati anche con alcuni proprio d'estate, in agosto, e lì si fa veramente esperienza di morte e resurrezione, perché quando si arriva, soprattutto verso mezzogiorno, 12 e mezza, nel deserto del Mar Morto, si sta morendo, grondando di sudore, eccetera. Quindi si entra dentro quest'oasi, bisogna fare un percorso tra le rocce col caldo e poi si arriva in prossimità di cascatelle di acqua con del verde. E la cosa straordinaria è che immediatamente tu rinasci. Dimentichi che fino a qualche minuto fa stavi boccheggiando, maledicendo il momento in cui hai deciso di andare in Terra Santa in agosto, eccetera, e quindi avendocela con me che te l'ho proposto. E immediatamente, no, l'acqua, le piante, gli odori danno, no, fanno dimenticare tutto per godere della vita. E allora è bello perché veramente, no, questa è l'amata, è l'amato, è la relazione che aprono alla vita. Attenzione, siamo nel paradiso. Fra l'altro questa cosa del termine giardino, paradiso, Gan in ebraico, Pardes poi, è quello di Genesi 2, no? I racconti di Genesi 2 e Genesi 3, ricordate il secondo racconto della creazione, mentre il primo è quello dei 7 giorni, il secondo è quello di un giardino, Dio che crea un giardino. E ci dicevamo molte volte che, commentando quel brano, che il giardino è anche il luogo della vita, e il luogo della vita è la relazione. E attenzione, qui nel cantico è relazione piena, escatologica. Escatologica non è una brutta parola, eh? Escatologica vuol dire è qualcosa che parla di quello che si compirà alla fine e che noi oggi pienamente non sperimentiamo. Credo che magari anche leggendo il cantico, ciascuno di noi, e chi anche di voi cammina in relazione, in coppia, magari come risonanza avrà pensato che, anche nei casi migliori, in cui, e ce ne sono, in cui no, c'è un rapporto, però poi c'è dell'incompiuto. Allora il cantico da una parte potrebbe rappresentare quasi una dimensione idealistica frustrante, cioè nel senso un ideale, la realtà è un'altra. No, è un ideale verso cui noi crediamo che la realtà sta andando e non solo e soprattutto per opera nostra, ma per quel mistero di Dio che si è fatto carne per incontrarci e che sta, crediamo, creando un regno, instaurando un regno che sempre più si fa strada nei cuori degli uomini, lo crediamo nella fede, anche se molte volte non lo vediamo. Allora il cantico è, ecco, questo giardino realizzato, che è importante avere come prospettiva, come bellezza che attrae, no? E allora, ecco, questo qui, fra l'altro, più di me dovrebbe parlare Aronne, che appunto è un esperto di piante, molto più di me, naturalmente, perché qui dovremmo, anche io non sono capace, la cosa migliore sarebbe sperimentare i profumi, ma via internet non possiamo farlo. Potrebbe essere descriverli, ma anche questo non è nelle mie capacità. Però l'idea, ecco, anche qui, no, di un'esperienza che coinvolge tutto l'umano, tutti i nostri sensi. Pensate, noi anche nella liturgia, che stiamo cercando di recuperare un coinvolgimento che ancora è minimo, perché voi assistete alla liturgia sostanzialmente, il prete fa tutto, ma nelle liturgie di per sé si viene coinvolti con tutti i nostri sensi, col vedere, l'ascoltare, il mangiare, l'odorare, no? Gli incensi, i profumi. Nella liturgia di Bose, che riprende delle tradizioni orientali, per esempio del Venerdì Santo, c'è anche proprio quella dell'unzione, no? Dove si va a prendere un po' di profumo, che chi partecipa alle liturgie a un certo punto è invitato ad andare a toccare e a ungersi nel segno della croce e sentire quel profumo. E allora ecco, questi 12 fra alberi e piante, no? C'è il melograno, attenzione, c'è un giardino e una sorgente, no? Naturalmente in questi giardini al centro c'era una fontana, poi dobbiamo pensare naturalmente più una persona era come dire più facoltosa e più il giardino era bello, no? Il giardino del re e il giardino del tempio, c'era il giardino del tempio e naturalmente questa fontana, quest'acqua che sgorga. Ricordate, Gesù nel Vangelo di Giovanni dirà: chi ha sete venga a me e beva, i fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. E allora poi questi nardo, curcuma, calamo e cinnamomo, e ogni albero di incenso, dice, no? Ecco, zafferano, eccetera, mirra, aloe, con tutti i migliori aromi. Ecco, e poi alla fine quindi ancora un'altra cosa, giardino chiuso. Giardino chiuso dall'interno, i giardini naturalmente erano chiusi dall'interno, no? Questo dice che l'amato sa che l'incontro può avvenire solo se l'amata, che è un giardino, apre, e non c'è violenza. Non c'è, pensate, no? Non soltanto purtroppo alle situazioni peggiori, no? Di violenza, di femminicidi, che ci continuano purtroppo ad esserci, ma anche una mentalità, senza pensare a queste situazioni che purtroppo ci sono, ma anche in una cosa un po' più leggera, no? Molte volte è l'idea che uno da solo può conquistare l'altro, no? Cioè, che detto in maniera romantica è così, ci può stare, ma ci sono quelli che ci credono, cioè ci credono che sono capaci di io la conquisterò. E pensate che poi molte volte, anche a proposito di queste violenze, a volte che si concludono in omicidi, pensate anche all'accettare e non accettare che una storia finisca. Cioè che l'altra ti dica no, è finita. E come purtroppo sentiamo, alcune volte degli omicidi arrivano proprio nel rifiuto e nella non accettazione che l'altra possa dire di no, che non dipenda tutto da te, che la relazione non dipenda tutto da te, ma c'è un altro, c'è un'altra, no? Che liberamente, proprio perché fra l'altro è un giardino chiuso, cioè che tu non puoi, se non facendo violenza, scardinare. L'altro, l'altra può nell'amore, no? Liberamente aprire, ma non il resto è violenza. E allora, ecco, questo giardino che alla fine si apre, fontana che irrora i giardini, pozzo d'acque vive e ruscelli sgorganti dal Libano. Notate, c'è sempre una dimensione di apertura, cioè la dinamica dell'amore che si, questa fontana che prima è all'interno del giardino, in questo giardino chiuso, questa sorgente sigillata che alla fine al versetto 15 diventa una fontana che irrora più giardini, e questi ruscelli, questo pozzo d'acqua viva con ruscelli che vengono dal Libano. È sempre l'idea di un amore fecondo, di un amore fecondo. Nel cantico non stiamo trovando che si parli, no, esplicitamente di una generazione, e poi anche come tante volte, no, in ambienti ecclesiali cattolici anche le coppie vi siete sentite dire bisogna far figli, almeno 3 figli, quando le famiglie erano di 12 figli, di 15 figli, eccetera, eccetera. No. Qui nel cantico si parla dell'amore dei due, aperto alla vita. E poi c'è la storia di un uomo e di una donna, c'è la responsabilità nel mettere al mondo, c'è tutto quanto quello che sapete meglio di me. E per cui non è il numero che dice no, la fecondità. E allora l'amata, ecco, svegliati aquilone e tu austro vieni, soffia nel mio giardino, si effondano i suoi aromi, venga il mio amato nel suo giardino e ne mangi frutti squisiti. Allora il cantarsi reciprocamente tende all'incontro, no? Fra l'altro ricordate che il genere letterario di questi canti molte volte sono i canti che si facevano proprio durante i matrimoni, e quindi alla fine della festa c'erano lo sposo e la sposa che andavano nella camera nuziale a vivere l'incontro amoroso. E allora stiamo andando proprio verso questo, e l'amata che chiama i venti, questo aquilone e l'austro sono 2 venti, e che richiamano anche, se volete, lo spirito, la ruach di Dio, il vento di Dio. Ricordate poi la visione del profeta che su la valle inaridita, dove ci sono appunto le ossa inaridite, il Signore che gli dice di dire allo spirito di venire, e quindi c'è questo spirito che viene, che dà vita. Nell'attuale matrimonio, nella liturgia del matrimonio cattolico, sono stati introdotti alcuni gesti. E uno fra questi è la velazio, non so se vi è capitato di partecipare e di vedere, che è un simbolo ebraico. Io l'ho fatto una volta, una signora che stava vicino a mia madre, poi me l'ha detto mia madre, mi ha detto: ma quello è un simbolo musulmano. E mia madre gli ha detto: no, è ebraico, gli ha detto. E il simbolo ebraico di questo fazzoletto, in genere il talled o tallit, no? Cioè questo che viene tenuto da 4 persone, i 2 si inginocchiano, e allora è un po' questo, il simbolo è l'ombra che ti copre, l'ombra che ti copre è il Signore con il suo spirito che scende, no? E dà vita. Fra l'altro è bello perché questi 2 momenti, il momento adesso penso che voi sposi lo sappiate già, ma ve lo ricordo semplicemente: il matrimonio cattolico è fatto fondamentalmente di 2 momenti fondamentali. Uno è la dichiarazione degli sposi, no? In cui uno dice all'altro: io prendo te, accolgo te come mia sposa, e prometto, eccetera. Questo è un elemento fondamentale. E che dice in qualche modo l'amore dal basso, senza nessuna negatività, no? Ma nel senso che, no, i 2 che alla fine di un cammino si uniscono. E dall'altra parte l'altro elemento è la benedizione con la velatio che viene fatta dopo il Padre Nostro. Dopo il Padre Nostro il presbitero pronuncia la benedizione sugli sposi e con la velatio che dice lo spirito che scende, che è l'amore dall'alto. Cioè, quindi in qualche modo, no, dal basso e dall'alto, la vita dei due che si unisce alla vita di Dio. Lo sapevate? Sì, fate segno con la testa, sposi, non potete dire di no. E quindi io semplicemente ve l'ho ricordato, ecco, no? Quindi questo. E allora, notate, no? Fra l'altro è bello perché si sta andando all'unione fisica, sessuale, il talamo che diventa altare, dove si compie in qualche modo, no? Cioè si celebra il sacramento dell'amore, dove si celebra il sacramento dell'amore. Vedete che, fra l'altro, come siamo tutto in un'altra dimensione anche di bellezza, no? Della sessualità, veramente che celebra un cammino di esistenze di persone che si uniscono. E allora ecco, no, questo invito che la sposa fa ai venti di soffiare nel mio giardino, si effondano i suoi aromi, venga il mio amato nel suo giardino e ne mangi i frutti squisiti. Naturalmente qui c'è tutta una simbolica anche sessuale, però è interessante che il giardino è suo, lei è sua e lei si dona, quindi diventa il suo, venga l'amato e ne mangi del suo giardino. E c'è un mio e un tuo che sono benedizione solo nell'amore. Sono nel dono. E l'amore è che fa l'unione, no? E quando questo non c'è più, c'è la morte della relazione. E allora, ecco, quindi questo, naturalmente, ecco, ne mangi. E allora hai l'amato che risponde dicendo sono venuto nel mio giardino, ecco, io dicevo appunto che può dire mio perché l'amata si dona, apre dall'interno il suo giardino e si dona. Sorella mia sposa, ho raccolto la mia mirra e il mio balsamo, ho mangiato il mio favo e il mio miele, ho bevuto il mio vino e il mio latte. Ecco, ritorna tutto quello che lui cantava in questo giardino chiuso in cui lui era all'esterno, diventa suo. Ecco, no, diventa dono pieno. E poi notate nel testo che avete davanti il poeta: mangiate amici, bevete, inebriatevi o cari. Questo versetto dà l'idea dell'amico dello sposo e della sposa, no? In qualche modo nelle nozze c'è anche colui che, come nelle nozze di Cana, no? Vi ricordate che sarà il, come si chiama? C'è un nome preciso, il maestro di cerimonia, in qualche modo, che appunto dice che, assaggiando quel vino che aveva Gesù, no, fatto portare, e allora anche qui c'è questa figura un po' che viene chiamata poeta, no? Mangiate amici, bevete, inebriatevi o cari. Qui torna quest'idea che l'amore dei coniugi, l'amore degli amanti, no, diventa, come dire, banchetto per loro e si effonde e diventa benedizione, diventa dono per altri, dono per altri. Qui veramente credo che noi dovremmo, a volte anche come Chiesa, si sta tentando di fare, ma è ancora abbastanza difficile per tanti motivi, che non possiamo neanche parlarne qui, ma cioè che da una parte per dare il sacramento del presbiterato la Chiesa cerca di formare, bene o male, e coloro che si propongono e che vengono messi alla prova per anni, per dare il sacramento del matrimonio, che è lo stesso sacramento, cioè nel senso che è la stessa dignità, non ci sono sacramenti più importanti e meno. Il battesimo è il sacramento fondale, cioè quello da cui, no, si inizia, e bastano un 4-5 incontri prematrimoniali, che in alcune parrocchie si tenta anche di cercare di farli con una certa dignità, in altre veramente sono qualcosa di abbastanza pietoso, e c'è un po' uno squilibrio, però è qualcosa su cui pensare, perché entrambi sono un dono alla Chiesa, una Chiesa e al mondo, perché poi questo dono alla Chiesa, cioè nel senso che quello che interessa è Dio, è il mondo, e la Chiesa è questa comunità per il mondo, perché poi io sempre tra i preti sento, ha servito la Chiesa, ha servito la Chiesa, è un dono alla Chiesa, oh, cioè il mondo, per cui anche gli sposi sono un dono al mondo, un dono al mondo, perché dovrebbero essere appunto un uomo, una donna che nell'amore sono più vivi, sono più forti, più capaci di amare. E attenzione, di amare non soltanto il marito o la moglie, il compagno o la compagna, che non sempre è facile, guardandovi, so, cioè che ci sono, va bene e ci sono anche le difficoltà, ma significa che uno, se un minimo è più amato e più amata, magari sopporterà di più il capo ufficio che un rompiballe, no? Sopporterà di più i colleghi e le colleghe che magari appunto non sono proprio così simpatici, o tutta la fatica di vivere in una città, eccetera, perché hai un luogo, una terra, un giardino dove c'è una sorgente di acqua che ti aiuta a vivere. E allora credo che sia bello anche questa conclusione, no, di questa parte del cantico che si apre agli altri: mangiate amici, bevete, inebriatevi, o cari. Passiamo alla parte centrale, siamo al capitolo 5 e al versetto 2. E allora la scena cambia. Io dormivo, ma il mio cuore era desto. Una voce: il mio amato bussa. Aprimi, sorella mia, amica mia, mia colomba, mia perfetta, perché il mio capo è intriso di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne. Mi sono tolta la tunica, come posso indossarla ancora? Mi sono lavate i piedi, come sporcarli ancora? Il mio amato ha messo la mano nella fessura e le mie viscere fremevano per lui. Mi sono alzata, io, per aprire al mio amato, e le mie mani stillavano mirra e le mie dita mirra liquida sulla maniglia del chiavistello. Vedete, la scena cambia dall'unione, nella celebrazione dell'incontro, nel talamo, nella sessualità, siamo invece in un momento di canti, vedete anche c'è scritto come titolo i canti della separazione, i due sono separati, questo è una, come dire, lo sperimentiamo nel mistero della relazione, così vicini e così lontani, e a volte così lontani e paradossalmente così vicini. E questo senza che lo si possa, come dire, conquistare una volta per sempre. Le relazioni sono cose vive, lo sappiamo. E nel momento in cui le diamo per scontate, cominciamo a morire. Per cui c'è una dinamica, un continuo, una fragilità, una vita che appunto ci pone vicini, lontani al cuore dell'altro, se volete poi ci mettiamo anche ancora di più che anche noi vicini, lontani al nostro cuore, che è un gran casino. E allora la scena è che lei, naturalmente è una scena lirica, non, come tutto il cantico, non abbiamo la pretesa di trovare una situazione storica o realistica, no? Perché lei è all'interno, dorme, ma il mio cuore era desto, era veglia, e un cuore pronto all'amore, e un dormiveglia. E allora in questo dormiveglia una voce, qui di per sé la traduzione potrebbe anche un rumore, cioè come il termine kol in ebraico può essere voce o rumore. E allora è l'amato che, vedete, bussa, quindi può essere un rumore, ma può essere anche l'amato che sta chiamando, e la parola che cerca relazione, che fa relazione. E allora questo amato che è fuori, prima era dentro, no? Prima era entrato, adesso è di nuovo fuori, e bussa, quindi non può entrare, vuole entrare, e dice appunto: aprimi, aprimi, e sorella mia, amica mia, mia colomba, mia perfetta, vedete, canta lei come sorella, come amica, non si parla di sposa, è l'amata, come colomba, come integra, ricordate, perfetta in ebraico va con l'integrità, non c'è frattura, non c'è, come dire, sì, spaccatura all'interno, no? Ma c'è una integrità, perché il mio capo è intriso di rugiada, i miei riccioli di gocce notturne. Vedete, sembra che sia nella notte, la rugiada è molto presente nella terra di Israele, e soprattutto anche poi nel periodo, nella stagione non delle piogge, dove un po' l'umidità, eccetera, quindi poi viene dalla terra. E allora lui è fuori, è nella notte, e chiede di entrare. E lei: mi sono tolta la tunica, come posso indossarla ancora? Mi sono lavate i piedi, come sporcarli ancora? Sono dei pretesti, vedete? Come fra l'altro anche l'amato cercava di entrare usando dei pretesti. No, sono bagnato di rugiada, cioè, no, non è che sia particolarmente fracido. E allora, come dire, è lei che tentenna, e nelle coppie, e qui credo che un po' voi lo vivete, cioè lo sapete, i tempi sono diversi, e a volte quando l'uno vuole farsi vicino e chiede di entrare, l'altra ha altri tempi, non è pronta, non sente, e non è solo, no, noi non siamo soltanto volontà, ma siamo anche volontà, ma poi siamo un sentire, un mistero, una corporeità, poi fra l'altro la psicologia oggi ci direbbe appunto tutto l'inconscio, eccetera, le neuroscienze, eccetera, eccetera. Siamo un mistero e siamo anche con tempi diversi, no? Anche non soltanto fra uomini e donne, ancora di più, ma fra uomo e uomo, cioè fra persona e persona, no? Ci sono situazioni. E allora, vedete, lei non le indugia, le indugia. Fra l'altro anche qui la tunica era una veste che anche soprattutto nell'estate si utilizzava facilmente, proprio, ed era facilmente vestibile e si poteva anche facilmente toglierla, e anche i piedi, no, lavati prima di andare a letto, che diventano pretesto di dire mi sono già lavati i piedi, eccetera, no? E, però vedete, l'amato non demorde, il mio amato ha messo la mano nella fessura, le mie viscere fremevano per lui. L'amato è fuori, e quindi c'è una fessura in cui, della porta in cui l'amato cerca di entrare per togliere il chiavistello e per poter entrare, ma non ce la fa. E, però questo, ecco, questo non demordere dell'amato, continuare a cercarla, a cercare di entrare per incontrarla, muove emozioni dentro di lei. Fra l'altro questa cosa delle viscere, nella mentalità ebraica è la sede proprio dell'emotività, del sentimento, dell'amore. Ricordate che questa immagine delle viscere verrà usata anche per Dio. Anche il Signore che in Isaia dirà appunto che come farò ad abbandonarti, no? Parlando al popolo di Israele, dopo che il profeta li aveva ben scossi per cercare di smuoverli dal suo peccato, e il Signore che dice ma guarda, il fatto è che io non riesco ad abbandonarti, perché le mie viscere fremono, no, per te. E fra l'altro questa cosa delle viscere ha a che fare proprio con le viscere uterine, rachamim, cioè quindi qualcosa di un po' più l'immagine femminile, no? Appunto, anche con l'idea anche di quelle viscere dalle quali noi siamo venuti, no? Da cui ciascuno di noi siamo nati e che una donna ci ha portato in grembo. E allora questo cercarsi che ha a che fare con le profondità di noi stessi, e con le profondità con cui anche dell'amore di Dio, che ci ama, no? Ogni amore in qualche modo ha a che fare con l'amore di Dio. Credo che questo dovrebbe essere anche bello anche poterlo cogliere e forse anche parlarne nelle nostre comunità, no? Dove per tanto tempo invece si è derubricato l'amore umano a qualcosa appunto di secondario, no? Rispetto all'amore divino, ne abbiamo parlato, no? Più volte. E allora ecco, lei va, e queste mani che stillavano mirra, le mie dita mirra liquida, quando siamo emozionati, non so se succede anche a voi, a volte ci sudano le mani, cioè quindi c'è tutta un'emozione che prende e che lei sta andando, però lentamente, vedete, mi sono alzata io per aprire al mio amato e le mie mani stillavano mirra, vedete, come se fosse un film, il regista sta andando proprio con uno slow motion, no? Cioè quindi sta facendoci vedere ogni gesto sulla maniglia del chiavistello. Ho aperto io al mio amato, ma il mio amato già se n'era andato, era scomparso. Questo è, come dire, non ci incontriamo, a volte non ci incontriamo. A volte i tempi di ciascuno sono diversi dai tempi dell'altro e allora a volte, come dire, il tempo in cui uno viene non trova l'altro, l'altra disponibile, il tempo in cui l'altra cerca, lui se n'è già andato. Poi voi donne avete un tempo più lungo per noi uomini facciamo fatica, cioè questo lo so anch'io, quando per esempio confesso e in genere con gli uomini ci spicciamo velocemente, con voi donne è più lunga. E, però è perché siamo uomini e donne, cioè, non è, lo sto dicendo da uomo, quindi necessariamente, ma è così, cioè, e allora in qualche modo i nostri tempi sono diversi e non ci incontriamo. E fra l'altro, come dire, nell'amore, voi sapete, uno comincia a imparare i tempi dell'altro, comincia a tener conto dei tempi dell'altro e dell'altra, comincia a conoscere e in qualche modo faticando, e con gli amici scherziamo quando il sabato sera c'è da salutiamo, ciao, e noi uomini siamo già fuori la porta e voi donne invece siete ai discorsi sulla soglia, che durano altri 20 minuti, no? Perché sono le ultime cose che vi dovete dire, ma durano ancora 20 minuti, mentre noi uomini siamo già lì alle macchine, eccetera. E sono tempi diversi. E allora qui succede, è un problema, perché l'altro se n'è andato, no? Dice, la donna dice, ma stupido, dovevi aspettare, e l'altro dice, ho aspettato, no? Ma con i tempi maschili ho aspettato fin troppo, per cui lui se n'è andato. E vedete, no, questa delusione, era scomparso, mi sentì morire quando egli se n'è andava. Vedete, no, e alcune volte veramente poi se non si impara ad accogliere, ad attendere, a capire i tempi degli altri, la relazione può morire. La relazione può morire. Mi sentii morire quando egli se ne andava. Non c'è più, non c'è l'altro. E allora l'ho cercato, ma non l'ho trovato. L'ho chiamato, ma non mi ha risposto. Ricordate, come già abbiamo visto in un altro, qualche versetto prima, nei capitoli, e questo cercare ma non lo senza trovarlo, no? ma continuare a cercarlo, la Maddalena, no? Al giardino di Giovanni 20, no? e il cercare, il non rassegnarsi all'assenza dell'altro, dell'altra. E credo che appunto in questo c'è la fatica dell'amore, c'è la fatica dell'amore e d'altra parte anche la fatica della vita, perché non rassegnarsi, no, continuare a cercare le vie, e questo sapete non è solo, ma anche fondamentalmente nel rapporto di coppia, a volte anche nel rapporto con i figli, nel rapporto con gli amici, e poi in qualche modo, forse in ogni rapporto, no? Perché per quello che è possibile vivere, naturalmente, no? Cioè, per quello che, ma anche a volte nei rapporti lavorativi, forse potremmo anche pensare anche nei rapporti di società e di comunità umana in cui viviamo, no? E che nelle quali c'è tutta questa disumanità che vediamo sempre più crescente attorno a noi e in noi, rispetto ai quali o ci si rassegna o si continua a cercare. Non ci si rassegna a cercare l'altro, l'altra. E allora e questa donna straordinaria del Cantico, no? E ce lo siamo detti tante volte, perché è un testo del terzo secolo avanti Cristo, no? Per cui io continuo a dirvelo per dire la straordinarietà di questo testo, in cui una donna lo cerca, non lo trova, lo chiama, ma non gli risponde, e si mette a cercarlo per le strade. Mi hanno trovato le guardie che fanno la ronda, vi ricordate, questa scena l'avevamo già incontrata, no? In cui, quindi è la città con le guardie, con le costrizioni sociali, che cercano di bloccare l'amore, mi hanno percossa, in quella prima occasione invece era andata meglio, qui invece viene percossa, mi hanno ferita, mi hanno tolto il mantello le guardie delle mura. E, fra l'altro, questa violenza, in questo senso ce lo dobbiamo dire tipicamente maschile, la violenza fisica, che ostacola l'amore. Fra l'altro, questo andare, secondo alcuni commentatori, qui le guardie che la scambiano per una prostituta, e una donna che gira di notte, per noi uomini è una prostituta, o di professione, oppure una donna di malaffare, è ancora nelle nostre culture, adesso un po' meno, ma appunto nel nostro sud vedere una ragazza, una donna girare la sera, gli uomini sì, ma le donne no. E allora questa donna che viene appunto ferita, percossa, derubata del suo mantello, quindi spogliata in qualche modo, no? Disonorata, cioè, eccetera. E allo stesso tempo lei che si rivolge alle figlie di Gerusalemme. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, se trovate il mio amato, che cosa gli racconterete? Che sono malata d'amore. Queste figlie di Gerusalemme che abbiamo già trovato, queste amiche, questo coro, questo cogliere come gli altri possono essere ostacolo e allo stesso tempo possono essere risorsa, aiuto, cammino, perché da una parte appunto è la città con le guardie, dall'altra parte sono le amiche che le aiutano nella ricerca e che lei dice: se lo trovate raccontategli che io faccio queste cose folli perché sono malata d'amore. Sono la malata d'amore. E in qualche modo, sapete che nella tradizione cristiana ci sono i folli di Dio, soprattutto nella tradizione orientale, anche russa, gli Urodivie, adesso non so se pronuncio bene, però Francesco d'Assisi era un folle di Dio. Era un folle di Dio, mosso dall'amore, dalla malattia d'amore di Dio per gli uomini. Forse il Dio che noi presentiamo, vedendo come ci comportiamo, è un Dio piuttosto compassato, piuttosto tranquillo, ma è una creatività, forse anche quella che nel post-concilio la Chiesa ha vissuto, no? E poi si è spento un po' tutto, no? Pensate, il concilio aveva parlato, e nel post-concilio anche, non so, cioè ci è stato dato il grande dono di poter finalmente riprendere a pregare nelle nostre lingue, quindi le varie lingue nazionali, per esempio per l'Eucaristia, ma si era andati anche più avanti, perché si era anche dato la possibilità alle varie conferenze episcopali di provare a inculturare l'Eucaristia, cioè di inserire insieme alle parti principali dei riti, dei gesti, delle modalità che più esprimessero la cultura di quel popolo. Pensate che l'unica conferenza che l'ha fatto e quella congolese, dove si è inserito più dei canti, anche delle danze all'interno della messa, e basta. Allora c'è una malattia d'amore che spinge a fare cose folli, per cercare l'altro. Non tanto il fare cose folli per le cose folli, perché di questi ce ne sono, potrei raccontarvene, perché ogni tanto come prete attiro persone che vengono a dirmi le varie profezie, eccetera, Ma diciamo, per una malattia d'amore che cerca l'altro, no? Che... E allora ancora andiamo avanti 5 minuti. Chi è mai il tuo amato di diverso da un altro amato? O tu, la più bella tra le donne? Chi ha il tuo amato di diverso da un altro amato? Perché così ci scongiuri? Vedete il coro delle figlie di Gerusalemme che risponde, no? Perché ci stai chiedendo di aiutarti nella ricerca, no? Perché, e allora dire, appunto, perché è così diverso? Perché non un altro? Non trovi quello? Cercane un altro, no? Cos'è che ha di diverso? Perché è così unico? Perché è così unico? L'altro, nello Shema Israel, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, è unico. È unico. Questo credo che anche oggi nell'ecumenismo, nell'incontro con altre, sempre più, speriamo, un incontro di pace con altri uomini, altre donne che vivono, altre speranze, quindi con il... almeno da parte mia è sempre più il, come dire, il rispetto, lo stupore, no, del mistero di Dio che è sempre più grande, ma allo stesso tempo Gesù è unico per me. Poi Dio, che ne so di Dio? È di come ama tutti gli uomini nelle loro storie, nelle loro tradizioni, ma Gesù per me è unico. E allora perché è unico? Perché così ci scongiuri? E allora questo, almeno iniziamolo, questo altro canto, stavolta dell'amata, quindi prima era l'amato che ha descritto l'amata e adesso è l'amata che descrive l'amato. Il mio amato è bianco e vermiglio, riconoscibile fra mille e mille. Il suo capo è oro, oro puro, i suoi riccioli fiori di palma, neri come il corpo, i suoi occhi come colombe su ruscelli di acqua, lavate nel latte, posate su una vasca ricolma, le sue guance come aiole di balsamo, torre di erbe profumate, le sue labbra sono fiori di loto, che stillano fluida mirra, le sue mani sono anelli d'oro, incastonati di gemme di Tarsis, il suo ventre un blocco d'avorio, tempestato di lapislazzoli. Le sue gambe, colonne di alabastro, posate su basi d'oro puro. Il suo aspetto è come il Libano, maestoso come i cedri. Il suo palato è dolcezza e tutto in lui è desiderio. Questo è il mio amato, questo è il mio amico, o figlie di Gerusalemme. Iniziamo, solo diciamo qualcosa in generale, poi lo riprendiamo più in particolare. Ricordate che l'amato cantava 7 parti dell'amata, del corpo dell'amata. Qui andate a contarle, sono 10. E non perché noi abbiamo più da cantare di voi donne, ma perché sono sempre dei numeri simbolici che dicono la totalità. 7, come sappiamo, è un numero che ha a che fare con Dio, eccetera, eccetera, tante volte presente nella Bibbia, anche 10, 10 è un altro numero di totalità, tra l'altro è il Minyan è il numero minimo di uomini che ci deve essere in sinagoga perché si possa celebrare la preghiera sinagogale, bisogna essere 10. E non a caso Gesù molte volte, ricordate la parabola della donna che ha 10 dramme e ne perde una, no? Non spazza accuratamente tutta la casa finché non la trova, perché se non si è 10 non c'è la comunità. E allora ecco qui il 10 e questa immagine di quest'uomo che viene anche qui cantato, no? Celebrato, con delle fattezze che sembra quasi una statua di un dio, uno fra tutti, il suo capo è oro, oro puro, i suoi riccioli fiori di palma. Fiori di palma è una traduzione ipotetica perché la parola in ebraico è un apax, cioè significa che si trova solo una volta nella Bibbia e non si hanno degli altri testi con cui cercare di capire che cosa significa. Per cui hanno messo fiori di palma. Però questa immagine di un Dio, cioè di un Dio, e attenzione, qui in senso positivo, non perché, purtroppo a volte c'è in senso negativo, no? Cioè laddove più che un Dio a immagine del Dio di Israele è un Dio a immagine del Faraone, no? Che ci sono purtroppo a volte, qui prendendolo in senso negativo, noi siamo a immagine di Dio, noi siamo stati creati a immagine di Dio. Quindi ricordate Genesi 1,26, per cui che l'altra veda in noi riusciamo a cogliere nell'altro qualcosa di Dio, qualcosa del mistero di Dio, che chiama alla vita. L'altra non è Dio, ci siamo, ok, ma portiamo qualcosa in noi della sua immagine. Questo è bello, no? Perché allora veramente c'è anche tutta una dignità di ogni persona umana, no? Che porta dentro di sé appunto l'immagine del divino, relazionale. Bene, io mi fermo, poi la prossima volta stiamo andando avanti, penso che avremo ancora un 3-4 incontri.